Bene, buongiorno e benvenuti a tutti noi che siamo qui per ascoltare quello che ancora il Signore vuole dirci quest'oggi. Vorrei iniziare proponendovi di immaginare una situazione che probabilmente sarà capitata più volte a ciascuno di noi nella nostra vita da credenti. Immaginate di conoscere una persona, un amico, un'amica, che ha deciso di dare la propria vita a Cristo. Questa persona ci è sembrata profondamente interessata di Dio, delle sue cose. Sembra che abbia fatto una professione di fede, ha frequentato gli incontri in comunità, ha frequentato tutte le varie attività che venivano fatte in chiesa. Sembrava un credente. Però poi a poco quell'entusiasmo, quel desiderio iniziale è sparito. E questa persona incomincia a trovare dei nuovi interessi. L'avete più volte sollecitata, questa persona, a riconsiderare quello che stava facendo. L'avete sollecitata a ritornare in chiesa, a rifrequentare gli incontri. Però tutte le volte c'era una scusa, c'era qualcosa per rimandare ad un momento successivo questo possibile ritorno. Perdete il contatto con questa persona. Poi, chissà come, dopo un po' può essere poco, può essere tanto, questa persona la incontrate e vi manifesta il suo desiderio di ritornare a Cristo, rifrequentare la comunità. Però ho un dubbio: il Signore mi accetterà nuovamente dopo che mi sono allontanato? Cioè, capisce la serietà di quel che ha fatto, di essersi allontanata? E vi chiede: il Signore mi accetterà nuovamente? Cosa direste voi a questa persona? Cosa rispondereste voi a questa persona? Non so, potreste dire: allontanarsi da Dio non è così serio, su, via. L'ho fatto diverse volte anch'io. Basta dire di essere dispiaciuti, andare in chiesa, ricominciare a frequentare e dopo qualche settimana tutti si saranno dimenticati di tutto e tutto sarà a posto. Oppure rispondereste in questo modo: cosa hai fatto? Hai girato le spalle a Dio? Ma non sai che cosa dice Ebrei 6 su queste persone? Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati, hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro, e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Crocifiggere nuovamente il Figlio di Dio, esporlo pubblicamente a infamia, esporre pubblicamente a infamia il nostro Salvatore. Ma sei fuori di testa? Quale pensate che potrebbe essere la vostra risposta a questa persona che vi ha palesato il suo desiderio di ritornare a Cristo ma ha questo dubbio se verrà accettata? Se scaviamo al di là della superficie di quella che potrebbe essere la domanda che ci viene rivolta, qual è il vero nocciolo della perplessità di questa persona? Sì, Dio mi accetta oppure meno. Ma il nocciolo della questione è: come tratto il peccato? Questa persona è ritornata in situazione di peccato. Come tratto allora il peccato se dico di aver conosciuto già Cristo? Se ho accettato il Signore nella mia vita come Salvatore, il peccato è ancora importante? E se è importante, come devo affrontarlo? Come devo trattarlo? Oggi noi ritorniamo alla nostra serie sul Levitico e vorrei ricordarvi, quindi siamo alla quinta di queste predicazioni sul Levitico, vorrei ricordarvi il messaggio introduttivo di questa serie. Che cosa era successo? C'era il popolo che si trovava a Sinai e Dio parla e Dio dà la sua legge e Dio dice al popolo di obbedire a quella legge e il popolo risponde: sì Signore, lo faremo, noi metteremo in pratica la tua legge che oggi ci dai. Eppure qualche ora dopo quelle stesse parole li troviamo lì a trasgredire in modo grossolano quelle stesse promesse che avevano detto di mantenere. Li troviamo lì a tradire le promesse fatte a Dio. Erano stati con Dio, dopo qualche ora si erano, passate il termine, allontanati da Dio. in qualche modo, se vedete, si trovano nella stessa situazione di quella persona che si era avvicinata alla comunità, aveva in qualche modo fatto una professione di fede e poi si è sviata, tra virgolette, si è allontanata. Cosa significa? Che la loro relazione con Dio è stata interrotta, che non c'è più possibilità di ravvedimento, come abbiamo letto in Ebrei. Levitico, fratelli, ci fornisce una risposta alla nostra domanda di come rispondere a quell'amico, che è totalmente diversa dalle due che vi ho suggerito. Ed è una risposta di questo tipo. La risposta di Dio è che il peccato, anche se involontario, è molto serio e non dovremmo mai prenderlo alla leggera. Il peccato è una faccenda seria. Ma allo stesso modo, Levitico ci risponde dicendoci che Dio fornisce una soluzione al problema del peccato. Dio fornisce una soluzione. E difatti le offerte che troviamo nei primi 5 capitoli di Levitico, le prime 5 offerte, sono il provvedimento di Dio per trattare, per affrontare i nostri bisogni fondamentali. Quali abbiamo visto noi di queste offerte? Abbiamo visto il primo sacrificio, l'offerta in olocausto, capitolo 1, in cui Dio ci dichiara il suo amore e la sua accettazione, in cui Dio ci dice: tu sei mio, tu sei il mio possesso. E se volete il manifesto di Giovanni 3,16, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigento figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Poi abbiamo visto il sacrificio secondo, cioè l'oblazione, l'offerta di grano, in cui noi rispondiamo a quell'accettazione di Dio, a quel suo amore, rispondiamo con gratitudine. Poi abbiamo visto il terzo sacrificio, l'offerta di pace, in cui noi celebriamo questa comunione con Dio, con la sua comunità, anche e nel mezzo delle difficoltà che continuano a presentarsi nella nostra vita, nonostante il fatto che l'abbiamo data al Signore. Questo è quello che abbiamo visto. Con queste offerte, queste prime tre offerte, Dio ci ha dato amore, gioia e pace. Ma con queste tre offerte ci rendiamo conto di che cosa? Ci rendiamo conto che il rapporto di Israele con Dio non era fondato sulla base di un'osservanza della legge. Non era un fondamento legalistico la base del rapporto del popolo con Dio. Dio non stava dicendo che li accettava se avessero vissuto una vita ad un certo standard morale. Dio la prima cosa che dice: tu sei mio. Dio compie una scelta arbitraria, volete? Passiamo anche questo, arbitrario, egli è sovrano. Ma Dio compie una scelta nella sua sovrana volontà e dice: tu sei mio. Dopo c'è questa nostra risposta, c'è questa nostra gratitudine, e così incomincia e si sviluppa il rapporto. E nel momento in cui si sviluppa questo rapporto, non quando nasce, e nel momento in cui si sviluppa questo rapporto, inizia però qualcosa, iniziano delle pretese. La nostra vita non può essere più allo stesso modo di come era prima, non può essere più vissuta allo stesso modo di come era prima, perché Dio ha dato uno scopo alla nostra vita, uno scopo che è quello di essere benedizione per un mondo che non lo conosce. Noi siamo benedizione per un mondo che non lo conosce, siamo gli strumenti della sua grazia, noi sua chiesa. Dio di Israele dice: Israele, siate santi poiché io sono santo, e a noi ci dice non qualcosa di diverso, ma siate perfetti come il vostro Padre nel cielo è perfetto. Dio ci ha dato il suo spirito, ha rinnovato la nostra mente, ci ha introdotti al potere della resurrezione per poter testimoniare che cosa? Per poter testimoniare la gloria sua ad un mondo decaduto. E così arriviamo al tema del peccato. Vorrei però farvi notare che Dio non incomincia a parlare di peccato fino a questa quarta offerta. Dio non inizia mai un rapporto parlando del peccato. Il peccato è importante, ma viene dopo. Prima c'è l'amore e l'accettazione di Dio. Noi invece cosa facciamo? Noi invece soventemente, spesso, capovolgiamo l'ordine delle cose. Noi piuttosto che amare, accettare, facciamo qualche altra cosa. Solitamente quando guardiamo qualcuno che lotta con un peccato diverso dal nostro, perché se come il nostro siamo un po' indulgenti, perché riconosciamo che siamo mancanti anche noi, ma se è un peccato diverso, cosa facciamo? Prima di amare, giudichiamo. comunichiamo la condanna piuttosto che la cura e la preoccupazione. Noi odiamo il peccato, giustamente, ma invece di amare il peccatore lo disprezziamo. Noi vorremmo dei peccatori ripuliti. Noi vorremmo dei peccatori, vorremmo avere contatto con dei peccatori che sono ripuliti dei loro atti peccaminosi, quelli che non ci piacciono, non vogliamo contaminarci. Ma io vorrei dirvi questo, che non funziona mai così, perché non c'è nessuna persona e non c'è neanche nessun credente capace di vivere una vita degna della chiamata del Signore. Nessuno di noi può vivere una vita degna chiamata del Signore. E ancora un'altra frase forte. Noi non potremmo mai avere parole efficaci contro il peccato se prima non rendiamo evidente il nostro amore per il peccatore. Noi non potremmo mai avere parole efficaci contro il peccato di chiunque sia se prima non rendiamo evidente il nostro amore e preoccupazione per il peccatore. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Cristo mentre noi eravamo suoi nemici, lo ha dato sulla croce per noi. Dio ha fatto questo e ha agito proprio secondo questo modello, questo metodo. Prima ha manifestato il suo amore. Ma noi fratelli abbiamo parlato fino adesso nelle altre prediche di amore, di gioia e di pace, per cui è tempo oggi che iniziamo a parlare anche di peccato. Lo abbiamo già fatto nelle altre cose. Le cose importanti le abbiamo già viste. Oggi parliamo allora di questo, perché in Levitico non esistono solo il capitolo 1, il capitolo 2 e il capitolo 3, ma esistono anche il capitolo 4 e 5, che sono le offerte che ci parlano del peccato, che guarderemo oggi e poi domenica prossima col capitolo 5. Leggete con me da Levitico 4, versetti da 1 a 12. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro, quando qualcuno avrà peccato per errore e avrà fatto qualcosa delle cose che il Signore ha vietato di fare, se colui che ha peccato è il sacerdote e ha ricevuto l'unzione e in tal modo ha reso colpevole il popolo, egli offrirà al Signore per il peccato commesso un toro senza difetto come sacrificio espiatorio. Condurrà il toro all'ingresso della tenda di convegno davanti al Signore, poserà la mano sulla testa del toro e lo sguzzerà davanti al Signore. Poi il sacerdote che ha ricevuto l'unzione prenderà del sangue del toro, lo porterà dentro la tenda di convegno, intingerà il dito nel sangue e spargerà quel sangue 7 volte davanti al Signore di fronte alla cortina del santuario. Il sacerdote quindi metterà di quel sangue sui corni dell'altare dell'incenso aromatico, altare che è davanti al Signore nella tenda di convegno, e spargerà tutto il sangue del toro ai piedi dell'altare degli olocausti, che è all'ingresso della tenda di convegno. Toglierà dal toro del sacrificio per il peccato tutto il grasso che copre insieme ai rognoni, nello stesso modo in cui queste parti si tolgono dai bovini del sacrificio di riconoscenza. Il sacerdote le farà bruciare sull'altare degli olocausti, ma la pelle del toro e tutta la sua carne, con la testa, le gambe, l'interiore e le escrementi, cioè tutto il resto del toro, lo porterà fuori dall'accampamento, in un luogo puro, dove si gettano le ceneri e lo brucerà con il fuoco, su della legna, sopra il mucchio delle ceneri. Questo che ci è stato descritto e di cui abbiamo letto era il caso di un'offerta, di come si doveva amministrare l'offerta nel caso in cui aveva peccato il sommo sacerdote. Il capitolo poi, che vi inviterei a leggere, che noi non leggiamo tutto per motivo di tempo, parla poi di quello che succede, come doveva essere fatta l'offerta nel caso in cui a peccare era tutta la comunità, un leader, cioè un capo, oppure una persona comune. Ma vediamo adesso quali sono le specificità di questa offerta. Le specificità sono 5. La prima specificità di questa offerta è che questa offerta è richiesta. L'offerta per il peccato è richiesta. Non è qualcosa di volontario che possiamo fare o non fare. Mentre tutte le prime tre offerte ci veniva detto che erano in qualche modo volontarie, cioè il sacerdote faceva quello che le persone gli presentavano, in base a quello che gli presentava, qui no. Capitolo 1. Quando qualcuno di voi vorrà portare un'offerta al Signore. Capitolo 2. Inizia così. Quando qualcuno offrirà al Signore un'oblazione. Capitolo 3. Quando uno offrirà al Signore un sacrificio di riconoscenza. Capitolo 4, che abbiamo letto. Quando qualcuno avrà peccato per errore e avrà fatto qualcosa delle cose che il Signore ha vietato di fare, egli offrirà. Non è se, forse. Non c'è una discrezionalità, non c'è scelta. Nel momento in cui la persona si rendeva consapevole di aver sbagliato qualcosa, di aver peccato davanti a Dio, egli, questa persona, doveva offrire un sacrificio per il peccato. Era obbligato a farlo. E di questa frase la troviamo ben 4 volte, versetto 3, 14, 23 e 28, che doveva necessariamente fare qualcosa. L'offerta per il peccato è richiesta, non è volontaria. Il sacrificio, ci dice questa offerta, è a disposizione di tutti gli individui. Come nel caso dell'olocausto, anche in questo modo, in questa offerta, Dio provvede un modo affinché tutti, indipendentemente dalla classe economica, potevano presentare un sacrificio a Dio. Poiché tutti peccano, poiché tutti mancano davanti al Signore, Dio dice: provvedo un metodo affinché tutti possano andare a Lui, indipendentemente se hanno più o meno soldi. Infatti, Dio cambia i requisiti dell'animale da presentare in funzione del reddito della persona che sbagliava. Poteva essere, se capitolo 4 e capitolo 5 ce lo dicono, se era un agente comune poteva infatti offrire una femmina di capra, se troppo costosa due colombe o piccioni, o se troppo costosi due quarti di farina. Ora notiamo che l'offerta da presentare cambia in funzione della persona, non in funzione del peccato. Non è che ci sono certi peccati che richiedono un toro e certi altri che ne richiedono un po' di farina. Non è che ci sono delle graduatorie di peccato. Davanti a Dio, anche quello che è il più piccolo dei nostri, tra virgolette, errori, è capace di condurci a condanna eterna. Non c'è distinzione davanti a Dio. Il fatto è che Dio stabilisce delle regole di accesso a cui tutti possono appunto accedere. Dio dice: se tu sei povero, c'è un modo per poterti accostare a me, anche se sei un povero. Se sei un ricco, c'è un modo anche se tu sei un ricco. Ma il peccato rimane peccato. Il peccato rimane lo stesso, indipendentemente dal sacrificio. Terza specificità: è Dio che stabilisce il sesso dell'animale da offrire. Nella prima predicazione c'era stato detto che in qualche modo il sesso andava a indicare, come dire, nel Vecchio Testamento, se uno era un iniziatore oppure un seguace. In genere il maschio è sinonimo di iniziatore, la donna di colui che segue, forse anche per la conformazione degli organi sessuali stessi, dei diversi organi sessuali. E così infatti, se a peccare era il sacerdote, la congregazione o il leader, cioè coloro che in qualche modo sono dei capi, doveva essere un animale di sesso maschile. Se invece era un agente comune, cioè un seguace, in qualche modo, poteva essere un animale di sesso femminile. Quarto aspetto, il rituale del sangue. Il rituale del sangue è molto interessante in questa offerta. Il sacrificio comincia esattamente come nel caso del sacrificio dell'olocausto e dell'offerta di pace. C'è l'offerente che prende l'animale, lo porta davanti alla tenda di convegno, prende l'animale, poggia la sua mano sulla testa dell'animale, prende la lama del coltello e taglia la gola dell'animale. È lui che lo sgozza. Esattamente uguale. Ci deve essere identificazione e morte insieme con l'animale. Il grasso viene rimosso e viene consumato, bruciato sull'altare, come nell'offerta di pace. Ma accade qualcosa però. C'è una parte di questo sangue, che sebbene la maggior parte viene versata alla base dell'altare, che viene spruzzata per 7 volte sui corni dell'altare, dell'incenso aromatico, e ai piedi dell'altare degli olocausti, come abbiamo letto. Sui corni dell'altare dell'incenso aromatico. Vedremo dopo che significato dare a questa cosa. Quello che adesso vorrei però da subito farvi notare è che si dice: così il sacerdote farà l'espiazione e il suo peccato sarà perdonato, cioè il peccato di chi ha offerto il sacrificio sarà perdonato. C'è un legame, cioè fra il sangue e l'espiazione. Il sangue espia, il sangue purifica, il sangue procura il perdono dei peccati. L'uso del corpo dell'animale è anche particolare in questa offerta. A questo punto non c'è più sangue, non c'è più grasso, c'è tutto il resto dell'animale. Che cosa si fa con questo resto dell'animale? Se il sommo sacerdote o la comunità nel suo insieme ad aver peccato, le restanti parti del corpo dovevano essere bruciate fuori dal campo, in un luogo santo, nello stesso luogo dove le ceneri dell'altare, che non doveva spegnersi mai, l'altare dei sacrifici, venivano depositate. Era un luogo santo al Signore, Levitico 6. In tutti gli altri casi troviamo questa descrizione in Levitico 6, 18-23, che vi invito a seguire. Levitico 6, 18-23. Parla ad Aronne e ai suoi figli e di loro. Questa è la legge del sacrificio espiatorio. Nel luogo dove si sgozza l'olocausto sarà sgozzata davanti al Signore la vittima espiatoria. E cosa santissima, il sacerdote che l'offrirà per il peccato la mangerà. Dovrà essere mangiata in luogo santo, nel cortile della tenda di convegno. Ogni cosa che toccherà la carne sarà santificata. Se il suo sangue schizza sopra una veste, laverai in luogo santo quel lembo su cui è schizzato il sangue. Ma il vaso di terra che sarà servito a cuocerla sarà spezzato. Se è stata cotta in un vaso di rame, lo strofinerai bene e lo sciacquerai con acqua. Soltanto i maschi della famiglia dei sacerdoti ne potranno mangiare. E cosa santissima! Non mangerete nessuna vittima espiatoria il cui sangue viene portato nella tenda di convegno per fare l'espiazione nel santuario. Essa sarà bruciata. Quindi il sacerdote e i maschi della sua famiglia dovevano prendere questa carne, bollirla e quindi mangiarla. Ora, notiamo che il corpo non è sporco di peccato. C'è stato questo atto di identificazione dell'offerente, cioè di colui che aveva peccato, con l'animale poggiando la sua mano sulla testa della bestia. Ma non è che il corpo è diventato contaminato dal peccato. Anzi, la scrittura ci dice che ogni cosa che toccherà la carne sarà santificata. Addirittura la veste che veniva spruzzata di un po' di sangue diventava da lavare in un luogo particolare, cioè non nel primo lavatoio che c'era a disposizione. Diventava santa. Ogni cosa che la carne tocca diventa santa. Addirittura il vaso di terracotta che era servita per bollirla deve essere spezzato. Perché? Perché non poteva essere più usato per un altro scopo dopo aver servito a questa funzione eccellente. Non ci poteva essere più altro miglior utilizzo. Sono in caso di un qualcosa di rame si doveva strofinare per bene. Vi anticipo qualcosa che vedremo dopo. Il corpo è un'immagine evidente e chiara del corpo del nostro Signore Gesù Cristo e oseremmo noi definirlo contaminato dal peccato. È la cosa più santa che possa esistere, che possa esserci. Questi sono i cinque elementi che caratterizzano questa offerta. Ma che cosa significa questa offerta? Che cosa ha da dirci rispetto alla domanda da cui siamo partiti, di quel nostro amico che si poneva i dubbi se il Signore lo accettava o meno? Siamo partiti da lì. Che cosa ha da dirci questa offerta rispetto al tema del peccato? Vorrei dirvelo brevemente in quattro punti. La prima cosa è che ogni peccato, appunto come è stato detto, è serio. Dio ci ha chiamati suo possesso. Dio ci ha detto che noi siamo suoi, noi abbiamo risposto a quella sua chiamata e continuiamo a vivere insieme a lui nonostante le prove che questo mondo ci procura. Ma Dio ci dice che il peccato, anche quello involontario, disturba quella relazione, causa qualcosa che non va bene in quella relazione. Il peccato, anche se involontario, ha gravi conseguenze ed è per questa ragione. Ed è per questa ragione che noi possiamo pregare così come pregava il salmista. Signore, esaminami. Oh Dio, conosci il mio cuore. Metti alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualcosa, c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Salmo 139. Ogni peccato è importante e disturba la nostra relazione con Dio. Questo è il primo punto. Breve, senza tanti fronzoli, senza tanti contorni. Il peccato è serio. Non possiamo marginalizzarlo, non possiamo banalizzarlo, non possiamo dire, ma sì dai, incomincia nuovamente, tutto andrà bene, tutto andrà a posto. Ogni peccato richiede un sacrificio per ristabilire il rapporto con Dio. Questo punto enfatizza ulteriormente la gravità del peccato, cioè il punto primo. Il peccato non è qualcosa di marginale e di insignificato, appunto. Non possiamo dire, oh, mi dispiace, non volevo fare questo, e andare tranquillamente per i fatti nostri. No, l'israelita, come abbiamo letto, nel momento in cui si rendeva conto di aver sbagliato, di aver peccato davanti a Dio, era tenuto, non era opzionale, era tenuto a presentare un sacrificio al Signore. Doveva uccidere un animale, ed egli stesso doveva ucciderlo. Lo stesso vale anche per noi. Lo stesso vale per noi. Anche il più piccolo dei nostri peccati sarebbe capace di allontanarci da Dio per l'eternità, da Dio che è un Dio santo e giusto, se Cristo alla croce non avesse fatto l'espiazione per il peccato e se non avesse compiuto un sacrificio sufficiente nel tempo e nello spazio per noi. Tutte le volte che noi manchiamo, abbiamo bisogno di ripristinare questo rapporto con Dio. E Dio lo ha fatto, e Dio l'ha fatto pagando egli stesso il prezzo del ripristino, pagando egli stesso il costo alto, offrendo il suo sacrificio del suo figliolo sulla croce. Noi non possiamo dare per scontato tutto questo. Non possiamo semplicemente dire, ok, non devo peccare, ma se pecco tanto comunque c'è il sacrificio di Cristo, e usare in qualche modo questo pretesto del sacrificio di Cristo come una causa o un motivo per continuare a peccare. Il peccato richiede un sacrificio per ristabilire il rapporto, ma non possiamo usare a discrezione, cioè alla leggera, quel sacrificio di Cristo per fare i nostri comodi. Ogni peccato, terzo punto, confessato, è perdonato. Se noi non confessiamo il peccato, tendiamo una minaccia al nostro rapporto con Dio. Che questo sia chiaro. Se noi non confessiamo il peccato, stiamo minacciando la nostra relazione con il Signore. Perdiamo la pace e quel senso di accettazione che avevamo nel momento in cui manteniamo non confessato il peccato. E il salmista lo dice chiaramente, Salmo 32, finché ho taciuto le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per assura d'estate. Ma Davide continua e dice anche, e dice che cosa succede quando confessa il peccato a Dio. Versetto 5 dello stesso Salmo. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, ho detto, confesserò le mie trasgressioni al Signore, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. E alla fine, al versetto 11, può dire, rallegratevi nel Signore ed esultate giusti, gioiti voi tutti che siete retti di cuore, dall'assenso di oppressione è passato all'invito a se stesso e agli altri, al giubilo. Perché? Perché ha aperto il suo cuore alla confessione. Ogni peccato confessato è perdonato, ma se non confessiamo, tendiamo una minaccia al nostro relazione, al nostro rapporto con Dio. Dio guarda con serietà i nostri peccati e quando noi non li confessiamo, egli grava la sua mano su di noi affinché imbocchiamo l'unica soluzione possibile, che è quella della confessione. Ed avendo lui provveduto il costo, il prezzo per il nostro peccato, egli a questo punto può essere giusto e giustificante nello stesso tempo. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Questo è il segreto, il peccato che deve essere confessato. Ma come si realizza la purificazione? Ed è il quarto punto che ci sottolinea questa offerta. Come noi possiamo arrivare a realizzare il perdono, la purificazione dal peccato? Il sangue di Gesù, il sangue del nostro Signore, ci purifica da ogni peccato. Sangue. Sangue è un termine che noi usiamo spesso, spesso anche lo troviamo nelle nostre canzoni, lo cantiamo più volte, nel sangue di Gesù che ci purifica, che fa tutto, nelle nostre preghiere spesso citiamo il sangue di Gesù, ma in effetti per noi il concetto di sangue è molto lontano, è molto distante da quello che poteva essere per una persona di cui abbiamo letto in Levitico. Immaginate qual è il nostro rapporto col sangue. Ora, se siete uno che lavora in un centro di trasfusione, probabilmente ne avete anche fin sopra i capelli, ma altrimenti se siete una persona comune, il nostro rapporto col sangue è solo quando ci tagliamo. E a quel punto, se non siamo in pericolo di vita, che il taglio non è non è che ci sia staccato un braccio, ma è un taglietto, il nostro problema col sangue qual è? È un problema di fastidio, un problema di pulizia. Il sangue sporca, il sangue macchia, il sangue, anche una piccola gocciolina se ti cade su un vestito te lo può rovinare, e questo è il nostro rapporto col sangue. Non è un rapporto di purificazione come abbiamo letto in Levitico, il nostro è un rapporto di fastidio, perché c'è da pulire qualcosa, da pulire. Il sangue crea scompiglio, ma l'immagine che ci presenta Levitico è totalmente diversa. L'immagine che ci presenta Levitico è quella di uno sgrassante per il peccato. L'immagine di Levitico è che il sangue è la miglior candeggina, se volete, che possa esistere per affrontare lo sporco del peccato. Forse così ci è più familiare come concetto, è più vicino a noi. Per questa ragione il sacerdote spruzza per ben 7 volte l'altare di sangue. 7, un numero di perfezione, di completezza. E il sacerdote spruzza questo sangue anche nei punti più alti dell'altare, sui corni dell'altare dell'incenso, abbiamo detto. Perché? Per rendere probabilmente evidente un fatto all'offerente, che nel momento in cui quel sangue fosse stato sparso su quei corni dell'altare, solamente guardando a quei corni dell'altare, l'offerente si sarebbe reso conto di che cosa? Che l'offerta era compiuta e che, come abbiamo letto, l'espiazione era stata compiuta, il peccato era stato purificato. Bastava guardare in alto, bastava guardare in alto e ci si sarebbe resi conto che la relazione era stata ristabilita. L'autore degli Ebrei, di quella lettera di cui abbiamo letto all'inizio, così forte, così ruda nell'affrontare il tema di chi ci svia, si esprime in questi modi, che sono molto simili a quello che stiamo leggendo noi. Leggo da Ebrei 10. La legge, infatti, possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Cioè, il Levitico è solo un'immagine, un'ombra delle cose future, non la realtà stessa. Perciò con quei sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli, se coloro che rendono il culto una volta purificati avessero sentito la loro coscienza sgravata dai peccati. Invece in quei sacrifici viene rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile per il sangue di tori e di capri che tolgono i peccati. E poi continua: in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Mentre ogni sommo sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. L'offerta per il peccato, quella di cui stiamo trattando noi oggi, il sangue spruzzato sull'altare e quei corni di quell'altare macchiati dal sangue non avrebbero mai potuto togliere il peccato. Ma come abbiamo letto, erano solo un'immagine, un'ombra di quel che doveva avvenire. E qual è quest'ombra? Qual è la realtà? La realtà è quello che Cristo ha compiuto per noi sulla croce. Se per l'israelita allora era sufficiente guardare ai corni dell'altare per rendersi conto che il sacrificio era compiuto e il perdono conquistato, per noi è sufficiente guardare alla croce. Per noi è sufficiente guardare lì dove è stato rotto il corpo di Cristo, dove è stato sparso quel sangue che purifica, che può purificarci dai peccati. Se guardiamo alla croce, non abbiamo bisogno di preoccuparci del fatto se Dio ci accetterà o meno. Se guardiamo alla croce, possiamo essere sicuri della purificazione e possiamo vivere una vita di gioia e servizio a Dio. Cosa risponderemo allora alla fine della nostra discussione a quella persona che ci ha interrogato se si può riaccostare a Dio oppure meno? Io vi ho suggerito due risposte. La prima, che mi sembra una risposta impertinente: non ti preoccupare, tutto andrà a posto, è tutto ok, ritorna a frequentare. Una risposta superficiale, e che dovrebbe farci riflettere se è stata questa la nostra risposta, che non coglie, per quel che abbiamo visto oggi, la gravità del peccato, anche se involontario. La seconda risposta: non c'è speranza per la persona che si svia, nasce da una cattiva comprensione del testo di Ebrei. Quel testo dovrebbe piuttosto spingere noi, che siamo qui quest'oggi, ad interrogarci sull'autenticità della nostra fede, non tanto a cosa fare nel caso in cui ci sviamo, ma a interrogarci oggi a dire: se ho fatto degli atti di professione di fede, mi sono battezzato, partecipo alla Santa Cena, frequento normalmente le riunioni di cellule, di studio biblico e così via di seguito, ma il mio cuore dov'è? Dovrebbe interrogarci in quel senso, Ebrei 6. C'è una tensione fra queste due verità. Il peccato non è serio. Non c'è soluzione al problema del peccato. Dovremmo mantenerci in equilibrio, senza scadere nell'una o nell'altra delle due direzioni. Il peccato è serio ed ogni peccato porta alla morte, necessita un sacrificio riparatorio. Ma è anche vero che il sacrificio di Cristo è sufficiente per purificare tutti i peccati, è sufficiente per renderci una chiesa gloriosa, senza macchia, senza difetto, davanti a Dio. Perché questo è quello il fine a cui Cristo ci porta nel tempo, per arrivare davanti a Lui, al Signore. Dove siamo noi? Dove sei tu quest'oggi? Stai cercando di vivere al meglio la tua vita? Di vivere senza peccato? Se stai facendo questo, io oggi voglio mettere alla prova la tua relazione con il Signore. Se l'obbedienza e gli sforzi di perfezione sono segni di figliolanza, cioè sono il frutto di quella risposta all'amore di Dio, allora il mio invito, l'invito della Scrittura, l'invito dell'Apostolo Paolo è quello di rendere sicura e certa la chiamata ed elezione che ti è stata rivolta, di crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo, di continuare su questa via, se i tuoi sforzi sono il frutto di un rapporto di figliolanza con Dio. Ma se i tuoi sforzi di giustizia non sono il frutto di figliolanza, se tu adesso ti senti sotto il carico del peccato, se hai iniziato un cammino e l'hai interrotto, voglio dirti che oggi è disponibile il perdono in Cristo. Guarda al Signore e gira le spalle al peccato. Guarda al Signore e gira le spalle al peccato. Questo testo ci incoraggia a fare una cosa: a considerare con serietà la situazione in cui magari ti trovi e a confessare. A confessare. E questo è l'invito anche dell'Apostolo Giovanni. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Egli è giusto da perdonarci i nostri peccati. In che modo? La giustizia richiede la punizione e Gesù ha accettato quella punizione alla croce. Guardando alla croce, se oggi hai bisogno di essere a posto davanti a Dio, se tutti i tuoi sforzi non ti stanno conducendo da nessuna parte perché il peccato continua a regnare nella tua vita, Il solo cosa da fare è, come per quella persona che si rendeva consapevole del peccato, di presentare un sacrificio e guardare lì al sangue. Il sacrificio è stato presentato, il sacrificio è Cristo. E il posto dove guardare, dove ti invito a guardare quest'oggi, è alla croce, dove possiamo trovare il perdono dei nostri peccati. Inchiniamo il nostro capo.